Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Sweet Home.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Una news velocissima è che il canale Twitch di Ace the Brave, mio, gestito da me, in cui vedete anche un po' di backstage di qualcosina del podcast e alcuni gameplay che fanno parte dei giochi che poi andiamo a mettere sull'enciclopedia, è entrato dentro Azione Catodica, che è un gruppo dal nome bellissimo che io adoro e che ci darà la possibilità di collaborare con altri streamer in giro che avrete anche come ospite all'interno dell'enciclopedia stessa. Quindi se volete venite su Twitch e trovate il nomino Azione Catodica, una bellissima community che ruota intorno al, e mi piace tantissimo la definizione, retro gaming come collante sociale, che è bellissimo perché ci sono persone di tantissime generazioni diverse che si trovano intorno a un focolare del retro game in quel caso, e non solo, perché non è obbligatorio fare per forza retro game. Ma oggi parleremo di retro game e lo faremo con un ospite speciale che abbiamo reinvitato. Purtroppo abbiamo perso il salvataggio della primissima volta che abbiamo registrato, ma lui è stato così gentile da tornare. Abbiamo Alessio di Ore di Orrore. Ciao e benvenuto.
Ciao a tutti.
Ciao ciao ciao. Tu, oltre ad avere il canale Ore di Orrore ed essere dedicato ai giochi, ma soprattutto ai film d'orrore, hai anche un altro canale che dopo pubblicheremo un po' di più, insomma troverete i link nella descrizione, e hai voluto portarci Sweet Home. Come mai hai voluto portarci questo gioco?
Sweet Home, il motivo è prevalentemente perché, come ben sapete, l'amante dell'horror, è un titolo che a parer mio è degno di conoscenza, perché purtroppo è un gioco che ha un passato un po' particolare e soprattutto perché in Europa, quindi in Occidente, è un titolo, ahimè, che non è mai approdato realmente, e chi lo conosce prevalentemente perché l'ha giocato o import e poi per un motivo fondamentale, che è quello di vederlo come un precursore effettivo di quello che tutti conoscono come Resident Evil. E c'è questa nomea che, diciamo, l'ha reso più popolare nei meandri dello sconosciuto tra virgolette, perché purtroppo, ripeto, è un gioco che uscì nel lontano 89, se non erro, per Nintendo Famicom, quindi per Nintendo 8-bit, e che fece scalpore, uno perché è un titolo piuttosto agghiacciante e molto orrorifico, soprattutto per il periodo, e comunque voleva lanciare questo genere che era il survival horror con la venuta di un gioco di ruolo, quindi un connubio perfetto per quanto mi riguarda. E secondo me, ripeto, è un titolo che bisogna rispolverare a tutti i costi per far sì che tutti, ma tutti, riescano a comprendere e apprezzare questo titolo, che veramente sono come vale tantissimo ancora oggi.
E ora un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Sweet Home, uscito nel 1989, sviluppato e pubblicato dalla storica e ancora mitica Capcom. È un RPG, come dicevi Alessio, con delle punte survival horror, infatti è considerato il capostipite ed è uscito, ahimè, solamente per Famicom, quindi solo per la versione giapponese del NES, della prima console Nintendo. E come dicevi, chi poteva giocarci in Europa solo recentemente ha potuto avere una qualsivoglia traduzione fatta dai fan, di cui ce ne sono variate versioni.
Ce ne sono un paio di traduzioni molto interessanti, una soprattutto tiene molto conto di quello che è la trama del film, perché questo gioco qui è ispirato ed è praticamente uscito in contemporanea al film del 1989, e il direttore del gioco, Tokuro Fujiwara, ha preso ispirazione andando sul set del film stesso e gli è stata data anche una certa carta bianca. Infatti il film e il videogioco differiscono sotto tantissimi aspetti proprio perché il media è diverso, però la trama generale, i personaggi e il finale anche in un certo senso ci assomigliano, nonostante il videogioco abbia la facoltà di avere finali diversi che scopriremo. E appunto Fujiwara cerca di piazzare un altro grande classico dopo ad esempio Ghosts and Goblins, che è uscito nell'85, che è stato un super mega classico arcade che è stato fatto e rifatto in tantissime versioni, e poi appunto ha dato ispirazione a quello che è la saga di Resident Evil, che Resident Evil 1 proprio è un remake, è partito come un remake di questo gioco, quindi vedrete tantissimi elementi che ritroverete se conoscete Resident Evil.
E anche per sottolineare la vicinanza tra film e videogioco, c'è da dire anche che il regista del film, il signor Kurosawa, ha poi partecipato nel design del gioco, quindi questi due progetti sono legati a stretto filo.
È una cosa particolare perché è uno dei pochissimi giochi tratti da film che veramente merita, perché di solito c'è lo stigma di un'opera derivata che è sempre minore dell'originale, ma in questo caso veramente è un gioco che merita tantissimo. Il film è mediocre dal mio punto di vista che l'ho visto, il gioco è decisamente meglio come esperienza generale, e raramente succede una cosa del genere secondo me.
Io di questo gioco ho un ricordo fortissimo, perché all'epoca, quindi parliamo del 90-91 circa, io in zona ho un amico che comunque faceva soggi con il Giappone già all'epoca, e era uno dei pochi possessori di Famicom giapponese a Roma, quindi cioè eravamo abbastanza attratti dai giochi che comunque lui acquistava. Mi ricordo tantissimi giochi come Ninja Turrican, Sanpei, insomma questi giochi partiti per Famicom, e un giorno appunto portò questa cartuccia. Mi ricordo che venni colpito molto dalla confezione dorata con questo colore quasi oro, con questa scritta sanguigna e con questi volti, e dicevo: Madonna, questo gioco, cioè, deve essere inquietante. Lui diceva: guarda, questo è un horror che in Giappone comunque è conosciuto tantissimo, e comunque questo gioco è probabilmente il vero horror fatto videoludico. E quindi all'epoca fu famosissimo. E ricordo che quando caricò, mise la cartuccia, rimasi completamente rapito, innanzitutto proprio dalla veduta del gioco. Questo è classico a primo impatto gioco di ruolo, ma che in realtà si trasforma in qualcosa di veramente macabro, crudo, e con questi personaggi piuttosto particolari, atipici, ma soprattutto con queste loro peculiarità differenti. Insomma, lo trovai un gioco veramente completo, ma la cosa che più arrivò era questa maniera di esporsi così esplicitamente al pubblico. E io mi chiedevo tra me: ma i ragazzini che hanno in mano questo gioco in Giappone, come i genitori come la prenderanno? Per loro sarà qualcosa di propositivo o qualcosa di negativo? È il motivo perché poi il gioco non venne portato in Europa, penso sia proprio un discorso di censura.
Sì, è una cosa che la censura in Giappone è completamente diversa da tutto il resto del mondo. L'abbiamo visto anche da un altro aspetto, non di violenza ma proprio di franchise, ad esempio con Super Robot Wars, che non è mai stato portato in suolo europeo e americano, proprio perché c'è un discorso di licenza, in questo caso un discorso di violenza, ma a quanto pare in Giappone è permesso far vedere queste cose qua, così come è permesso in tantissimi altri giochi che sono usciti unicamente in Giappone e che solo adesso ultimamente e negli ultimi anni con l'emulazione e le traduzioni amatoriali stanno venendo pian pianino importati. Basta pensare anche a tutti i giochi che avevano il sangue nella versione originale e che poi nelle altre versioni sono diverse. Mi viene in mente il nostro primissimo episodio Metal Slug, il gioco originale ha il sangue, mentre la versione arcade del resto del mondo ha il sudore anziché il sangue, che vedi gli spruzzi bianchi.
E poi, se non erro, cadde anche con Resident Evil il primo, Biohazard, che il filmato iniziale era senza censura in giapponese, mentre invece quello europeo era tagliatissimo. E anche le censure sui personaggi introduttivi, l'introduzione dei personaggi, ad esempio con Chris Redfield che accendeva la sigaretta con l'accendino, invece venne totalmente eliminato anche per il discorso della campagna contro il fumo. versione europea.
Eh sì, è parecchio interessante vedere quanto effettivamente i giochi siano stati tradotti, importati o modificati e sia poi rimasto nella collettività generale una versione non originale, chiamiamola così, del gioco, ed è bello poter conoscere tante versioni diverse dello stesso gioco. Basti pensare, in realtà, se facciamo un discorso anche un po' più grande, a tutti i giochi che passano da PAL a NTSC, col discorso che le musiche vengono più lunghe e più corte perché hai il passaggio da 50 Hz del PAL ai 60 Hz dell'NTSC, e quindi hai diverse versioni a seconda di dove ti trovi nel mondo. Molto molto interessante. Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
La nostra avventura inizia con una troupe che si dirige nella magione del pittore Ciro Mamia, che ha nascosto alcuni affreschi nella sua villa prima di sparire misteriosamente 30 anni prima. E quindi questa troupe, che è presa direttamente dal film, decide di registrare questo documentario alla scoperta, alla ricerca. È un po' come un moderno programma di D-Max, se mi permettete la battuta, però in senso molto serio, perché comunque è un mistero molto ancora irrisolto. Solo che la trama, vediamo subito, non va per le buone, perché appena entrati nel maniero rimangono subito intrappolati, perché si chiude la porta alle loro spalle, e già qui vediamo il primo accenno a quello che sarà poi utilizzato in Resident Evil, con l'animazione della porta che si apre prima di caricare la stanza. In questo caso qua il Famicom, il NES, non aveva tempi di caricamento perché appunto la grafica era molto scarna, però è fatto apposta in questo caso l'animazione per enfatizzare l'ignoto che poi renderà famosa la serie di Resident Evil. Subito dopo essere rimasti intrappolati farà la comparsa, vediamo subito, il fantasma della signora Mamia, Lady Mamia, che minaccia la troupe di aver invaso la sua casa, il suo territorio, e quindi promette una fine atroce a questi poveri personaggi.
La cosa interessante è che il gioco è completamente ambientato all'interno di questa magione. È un RPG top down, quindi con i nostri personaggi che vediamo dall'alto. I personaggi sono 5 inizialmente e ci sono tantissimi canoni dell'RPG che vengono stravolti in questo, è effettivamente survival horror. Lo chiamo anche RPG perché le meccaniche di combattimento, di gestione dell'inventario ricordano un po' l'RPG, e poi ci sono anche delle meccaniche metroidvania che vedremo più avanti. Il nostro party viene composto all'inizio da 5 persone e c'è un po' il protagonista, quello che è il protagonista del film, che poi in questo caso è il personaggio principale che utilizziamo all'inizio, che è Kazuo Oshino, e il leader del gruppo è il produttore del documentario che si vuol fare appunto su questo pittore, e ogni personaggio ha un oggetto particolare. In questo caso il nostro Kazuo ha un accendino che può utilizzare per bruciare corde, attaccare nemici, oppure anche per illuminare una stanza, e vedremo insomma di utilizzarlo a dovere. E inoltre è anche il tank del gruppo, perché è quello che ha un po' più la salute alta.
E ogni troupe che si rispetti ha anche il cameraman, quindi c'è anche il signor Taguchi, che come oggetto particolare ha appunto la telecamera, che è un oggetto fondamentale per il prosieguo del gioco. Infatti è lo strumento che ci permette di fotografare gli affreschi che troveremo man mano nella storia, e ogni affresco ci darà degli indizi importanti.
Faccio notare che Taguchi, o Taro come viene chiamata in una delle traduzioni, che però avevano il limite diciamo di caratteri, per quello è scritto solo Taro, è nel film il pervertito del gruppo, ed è un'altra degli stereotipi giapponesi, il fatto che lui appunto è innamorato della conduttrice, quella che sarà davanti alla telecamera a registrare il documentario, e ha delle azioni all'interno del film che lo rendono appunto un po' pervertito. E poi all'interno del videogioco invece non c'è questa fase qua, o meglio c'è giusto ma in qualche battutina qua e là, ma non c'è niente di trascendentale, anche perché siamo noi stessi a comandarlo insieme a tutti quanti gli altri del gruppo.
Poi ecco, ricordo Asuka, appunto nel gioco rappresenta una restauratrice di opere d'arte, e ricordo che lei come oggetto aveva una sorta di aspirapolvere con cui però appunto lei poteva ripulire, se non erro, proprio i quadri, quindi puoi muovere oggetti, se non erro, all'interno dell'ambiente, che però era il personaggio femminile, che comunque era quello più potente, più forte rispetto agli altri del gruppo. Insomma, era una sorta di coprotagonista a livello prevalentemente quello di forza nel proseguire la missione.
E come ogni RPG che si rispetti, c'è il classico healer. Questa è Akiko, che è la coproduttrice del documentario, e il suo oggetto standard, il suo oggetto importante, è un kit di pronto soccorso che non solo servirà a guarire dalle ferite i vari personaggi durante l'avventura, ma servirà anche in un ruolo fondamentale a togliere quelle che sono gli effetti, gli stati dei combattimenti, ovvero i veleni, le maledizioni e anche la paura, perché oltre alle ferite ci sono anche questi malus che, nonostante le battaglie vinte, ci porteremo dietro.
E a concludere il gruppo dei 5 c'è Emi, che è la figlia di Kazuo, quindi la figlia del produttore. In questo caso è una ragazzina, nel film è una ragazzina, mentre proprio nel gioco è una bambina, ancora più piccola probabilmente. Il suo oggetto è il grimaldello, quindi è quella che va in giro ad aprire le porte in giro per il palazzo. Ovviamente, essendo una bambina, non fa niente a livello di troupe televisiva, ma viene portata dietro da Kazuo, e all'interno del film avrà un ruolo molto fondamentale, che qui invece è un pochino più marginale in un certo senso, perché c'è una tematica che riguarda i bambini che scopriremo pian pianino. È un personaggio molto veloce, non è il più forte, è il più veloce di tutti, però insomma vedete che ci sono delle dinamiche RPG abbastanza standard. C'è il tank, l'healer, quello che fa più danno, quello che è più veloce, quindi ciascuno di questi è bilanciato a sua volta, e soprattutto sono complementari. La complementarietà dei 5 personaggi è fondamentale.
Ecco, la cosa interessante, volevo solo aggiungere una piccola cosa su Emi, è che essendo quella col grimaldello che permette di aprire le porte, a suo modo è un'antenata di Jill del primo Resident Evil, la famosa Master of Unlocking, la specialista dello scassinare le porte, quindi secondo me è un'altra cosa che è stata presa. L'importanza del gruppo però si contrappone a una meccanica del gioco che non ci permette di controllare contemporaneamente il gruppo al completo. Infatti non potremmo usare il gruppo da 5, ma dovremmo dividerli in due o più gruppi separati. Infatti potremmo averne al massimo 3 contemporaneamente.
E questa è una cosa che lo distanzia molto da quelli che sono gli RPG o JRPG in generale, dove hai la fila di persone. In questo caso i personaggi vengono cambiati e comandati uno alla volta, e possiamo combinarli, giustamente come diceva Yuga. Non possiamo fare mai un gruppo da 5 intero. L'unica maniera per avere tutti e 5 personaggi nello stesso momento è durante i combattimenti appunto, che avvengono in modalità standard, diciamo, in un RPG con lo schermo che fa il flash e passiamo in una versione a turni del combattimento. Avremo a disposizione, oltre ai comandi d'attacco, di utilizzo degli oggetti o di preghiera, perché c'è anche questa meccanica, la possibilità di chiamare l'altro gruppo. Quindi avremo una sezione a tempo in cui possiamo usare l'altro gruppo o gli altri gruppi per poter raggiungere il luogo dove si trova, dove sta avvenendo il combattimento, e unirci al combattimento in quel momento. Quindi entriamo in un turno successivo. Dinamica molto bella, fondamentale se si vuole cercare di finire questo gioco, perché i mostri sono bilanciati in una maniera molto particolare, perché ci sono dei mostri molto semplici, però come tutti quanti gli RPG, se vai nella zona sbagliata ti trovi il mostro di livello assurdo, che veramente, se ti colpisce senza che tu sai come affrontarlo, veramente ti riesce a eliminare un membro del party, e in questo gioco la morte è permanente.
Infatti quel problema che, purtroppo, avendo giocatori, cioè i nostri elementi giocanti hanno tutte peculiarità completamente differenti, a volte perde permanentemente un giocatore, cioè un personaggio, per noi sarà veramente difficile poi da gestire con il restante, e quindi quello sarà veramente una nota molto dolente, un po' come accade anche in Fire Emblem. Cioè, preso spunto il fatto che quando perdiamo nettamente un giocatore, questo non sarà proprio più un gioco, sarà proprio completamente eliminato, e quindi sarà molto più complesso portare avanti la storia con quelli rimasti, proprio perché hanno appunto queste peculiarità diverse che alcune volte sono essenziali in alcuni punti.
Tant'è che ci sono se perdiamo uno dei membri del party all'inizio del gioco, non possiamo letteralmente andare avanti, perché come in un Metroidvania, diciamo, il nostro personaggio solitamente assume e acquista abilità per esplorare zone nuove, qui in realtà le abilità ce le abbiamo già tutte, è solo che dobbiamo far sopravvivere la gente per poterle usare, perché sì, ci sono le alternative agli oggetti che fanno parte di ciascuno dei personaggi, ma le troviamo in stati più avanzati del gioco. Il fatto che possiamo trovare una candela che fa lo stesso lavoro dell'accendino potrebbe sostituire Kazuo, però dobbiamo arrivare a prenderla la candela prima.
O anche il semplice fatto, come dicevi Alessio, dell'aspirapolvere, che è fondamentale per ripristinare alcuni degli affreschi che ci servono per andare avanti con la storia. Quindi senza quel personaggio non possiamo interagire con la missione principale della storia.
Per avanzare nel gioco abbiamo questa magione gigante da esplorare, che è un po' diroccata, non c'è nessuno che ci abita dentro degli originali, a parte appunto Lady Mamiya che la infesta, insieme in realtà a tante piccole elementi, mostriciattoli che vedremo di tantissimi tipi e molto fastidiosi alcuni da vedere, perché veramente sono rivoltanti, perché c'è questo elemento horror che salta fuori ogni combattimento e che a me piace, ma magari a qualcuno di stomaco debole potrebbe dargli fastidio. Soprattutto ad esempio mi ricordo che c'è un mostro che è completamente rosso, con gli occhi iniettati di sangue e con le bolle che gli esplodono dalle braccia e dal corpo, che è veramente ripugnante. E esploreremo pian pianino questa magione che è gigante. Il gioco è bilanciato tantissimo secondo me a sbloccarti delle aree nuove, perché quella chiave funziona lì, ma poi c'è la corda da incendiare per poter accedere a quell'area, oppure utilizziamo ad esempio delle tavole per fare dei ponti per raggiungere zone nuove, perché il pavimento è caduto in quella situazione lì. E qui una cosa che comincia a essere fondamentale ed è una cosa tipica di survival horror è che l'inventario è molto limitato. Infatti ciascuno dei nostri personaggi ha a disposizione 4 slot in totale per tutto il gioco, in cui uno è lo slot del suo oggetto particolare e quindi ce l'avrà sempre e non potrà essere scambiato con nessun altro. 2 sono oggetti, slot per oggetti come le tavole di legno, ma anche i tonici, ma anche la candela, insomma tutti gli oggetti aggiuntivi, e uno è lo slot riservato alle armi. Queste armi che possiamo trovare lungo tutto quanto la magione e che ci daranno diverse caratteristiche. Alcune sono più brave a colpire in corpo a corpo, in sostanza, i nemici quando sono nemici fatti di carne, mentre altre sono più dedite a colpire nemici di forma più eterea. Quindi c'è questa ambivalenza tra l'altro tra un danno di livello fisico e un danno di livello mentale o comunque quasi magico, chiamiamolo così.
E questa limitazione nell'inventario, che è un altro elemento che viene poi utilizzato nei giochi che continuiamo a dire prendono spunto da questo capostipite, ti mette di fronte delle scelte non da poco, perché gli oggetti, ad esempio quelli di cura, già non sono così tanti, e in più il fatto di doverseli portare dietro a volte ci metteranno di fronte la scelta se portarceli dietro in vista di una sfida importante o se dovremo sacrificarli per oggetti che ci servono proprio per procedere, come ad esempio dicevi le tavole di legno o i tronchi o anche alcune chiavi, perché anche le chiavi sono degli slot. E a differenza in questo caso di un Resident Evil, dove le varie chiavi perdevano la loro utilità dopo aver aperto l'ultima porta e il gioco ti dava proprio la possibilità di buttarla via perché è inutile, in questo caso qui non sapremo la chiave quando avrà finito di aprire le porte, quindi sarà anche quella valutare se portarsela dietro magari inutilmente per poi lasciarla via da qualche parte.
È uno dei tanti elementi di tensione che hai all'interno del gioco, appunto questa incertezza sul saper utilizzare le chiavi. O un'altra incertezza che c'è, perché l'oggetto di cura, l'unico oggetto di cura che c'è effettivamente nel gioco, che è il tonico, non sai intanto quanti ce ne sono all'interno della magione, perché sono limitati, non hai negozi dove comprarli, quindi se li trovi sono molto preziosi e sono anche molto potenti, perché se usiamo un tonico cureremo totalmente gli HP di tutti e 5 i membri del party, quindi, o meglio, di quelli che stanno in quel momento uno vicino all'altro. Sarà molto utile, però appunto essendo molto scarsi bisogna rischiare in un certo senso per poterli conservare, perché se si spreca diciamo il tonico è sprecato, non ne puoi trovare altri. Quindi in un certo senso puoi anche entrare in combattimento con gli HP al 30-20% rischiando proprio tanto in quel combattimento, perché tanto dici dopo il tonico, se ci arrivi dopo.
È una cosa che veramente su Tom, tanti altri giochi del genere, innanzitutto a livello è l'atmosfera, perché comunque è inquietante all'inverosimile e comunque ruota su una storia piuttosto cruda e pesante, perché ribadiamo che si basa sulla morte violenta di un figlio e su persone come pedine gestite dalla madre, che è una presenza, quindi immaginate tutti i cani a macello. E per l'appunto nel gioco ci sono molti attacchi a sorpresa che, come un film horror classico, equivalgono a dei puri jumpscare. Spesso sono molto molto fastidiosi perché sono veramente all'improvviso e hai questi attacchi di questi personaggi veramente raccapriccianti e non sai mai realmente in quel caso come agire immediatamente al momento, e quindi questa cosa crea molto panico al giocatore. Mi ricordo che quando lo provai e vidi, ovviamente per mai di più di 20 anni fa, queste situazioni così pesanti, ero immobilizzato oltre allo spavento, perché pum, appare questa schermata e poi immedesimarsi all'improvviso e quindi reagire immediatamente cioè, è sempre un po' complicato, ecco, e questi jumpscare rendono a scuotere molto il giocatore. Questo secondo me è un punto di forza se parliamo di un gioco che vuole essere prevalentemente un horror, ma a questo tempo vuole essere un'avventura e un gioco di ruolo, quindi la massima interpretazione, e il giocatore, diciamo, in questo caso la subisce tutta, ma malamente.
Anche perché questi jumpscare non sono solo i combattimenti in sé, ma proprio anche real time event, perché ci sono delle trappole che si triggerano a caso, come il lampadario che cade, le statue che crollano e anche dei coltelli vaganti. E lì la musica enfatizza molto sul momento, viene fatto in maniera molto inaspettata, e lì, come dicevi, sono molto difficili da gestire, perché a differenza delle battaglie che sono più tattiche, strategiche, questi quick time event hai pochi secondi per decidere da che parte buttarti, e non sempre la stessa soluzione vale, quindi rischiamo di perdere energia e quindi andare ancora più a compromettere la nostra salute all'interno del gioco.
Qua faccio una citazione io del mio playthrough di questo gioco, che è stato veramente da ridere, cioè se uno avesse visto la mia reazione, ha detto: ma cosa sta facendo questo? Praticamente ero in un corridoio, quindi a due caselle di larghezza, il party è fisico, quindi non puoi passare attraverso i tuoi compagni. Avevo il party da tre, ho mosso il party da due, che erano divisi in questa maniera, uno dei personaggi stava per cadere, ed è un quick time event anche quello, il fatto che puoi cadere in uno dei buchi che c'è nel pavimento, e avevo bisogno dell'altro gruppo per tornare indietro, ma mi ero imbottigliato da solo, cioè avevo il party che non riusciva a passare da una parte all'altra, ho dovuto fare un po' di tipo puzzle, di shuffle da una parte all'altra per cercare di spostare tutti quanti, ed ero abbastanza in preda al panico perché la musica veramente si sente tanto, nonostante sia in 8 bit, quindi non eccelsa dal punto di vista di, anzi non tanto eccelsa ma ricca di tanti strumenti diversi, quello che c'è è molto inquietante, sono usate tantissime note e accordi in minore per enfatizzare proprio il fatto che siamo in un'atmosfera negativa, pesante e inquietante, è stato veramente molto bello. Lì ho proprio provato paura, ed è una cosa fighissima secondo me, perché ti monta su ed è una cosa che ci sta tantissimo, e si vede insomma che questo è un capostipite.
E poi un appunto che viene in mente è il fatto che questi jumpscare, queste situazioni un po' improvvise dove appunto dobbiamo reagire in tempi brevi, veramente in pochi istanti, in pochi secondi, ricorda molto vicino a un altro horror che secondo me, io direi che purtroppo molti considerano inferiore, però io personalmente l'ho detto sempre in alto, non per discorso tecnico ma per discorso qualitativo del gioco in genere, ricorda tantissimo la serie di Clock Tower, quella della Human, dove i quick time event in quel caso erano sempre le nostre azioni, come nascondersi, spostarsi velocemente, altrimenti l'assassino ci uccideva a colpi di cesoie, ecco. E quindi questa cosa secondo me lo ricorda molto, e qui c'è questa fusion, e questa secondo me è una cosa molto positiva.
Ecco, approfitto del fatto che hai citato la serie di Clock Tower per fare una piccola parentesi, una specie di Inception, perché Clock Tower prende molto da questo gioco, i due sono appunto valutati come i capisaldi del genere, e in Clock Tower la meccanica del cattivo con le cesoie, oltre a essere molto jump scare perché succede all'improvviso, è anche un po' come l'idea di Nemesis in Resident Evil 3, perché c'è sempre questa entità che ti segue nel gioco, quindi è tutto un altro collegamento tra tutti questi giochi.
Sì, si vede che sono proprio stereotipi che cominciano a partire da qua e poi vengono presi e ripresi, perché il genere horror è fatto tanto di autocitazioni al lavoro passato, insomma ti fa provare le cose che avevi provato con i film precedenti o comunque i media precedenti in genere. Ritornando un attimo sulla meccanica generale del gioco, noi abbiamo visto come ci sono zone nuove da esplorare e poi c'è una storia che viene raccontata molto 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 dietro le quinte, che è una cosa secondo me molto bella, perché non hai esposizione da parte di personaggi, ce ne sono qualcuno che troviamo, ma la maggior parte la troviamo tramite gli affreschi e tramite alcuni riferimenti che troviamo, leggiamo appunti da una parte e dall'altra, altra cosa che poi è stata ripresa negli stessi Resident Evil ovviamente. In questo caso abbiamo 8 gruppi da 3 affreschi, per farvi il generale diciamo di tutto quanto il gioco, e che vi scandiscono un po' il gioco, e ciascuno di questi affreschi, oltre a dare un pezzettino della storia, dà anche un consiglio di gioco, e quindi imparate a giocare anche guardando questi appunti qua. Ad esempio vi viene detto che alcuni tipi di nemici sono suscettibili al fuoco, quindi usando l'accendino su quel tipo di nemico si fanno più danni, ma non te lo dice direttamente, ovviamente non te lo dice rompendo la quarta parete, te lo dice con un indizio, un frammento di poesia o qualcosa del genere, che tu lo leggi e dici: ah aspetta, fuoco e topo insieme è brutto, bene, se arrivano i topi, gli incendio, eccetera, eccetera. Quindi ce ne sono parecchi di questo tipo, ed è una cosa che poi ho ritrovato e che va tanto di moda anche ultimamente con giochi come Dark Souls, o comunque giochi dove la storia non viene narrata, ma viene iniettata all'interno del gioco con questi piccoli frammenti di lore.
E in aggiunta a queste informazioni prese dagli affreschi, c'è anche quello che è uno dei primi esempi di storia raccontata tramite i datalog. Saranno pagine di diario, appunti che troveremo nelle varie locazioni, nelle varie safe zone, delle zone salve, alcune stanze dove non ci sono i mostri, che ci aiuteranno a scoprire la storia che aleggia questo maniero nel maniero Mamma Mia.
E a proposito di safe zone, il gioco può essere salvato quando vuoi, che è un'altra delle libertà che si prende tantissimo questo gioco e che sembra rendere il gioco molto facile, ma in realtà tu puoi salvare quando vuoi, ma se ti ricordi di salvare. Quindi in realtà è un dare in mano l'accendino, il cerino anzi, al giocatore, che se si trova a morire o comunque a rendere il gioco non finibile è proprio per colpa sua. Non è che il gioco non è equo, ma sei proprio tu che hai sbagliato, quindi torni indietro, diciamo, con la coda tra le gambe e ci riprovi, perché veramente questo gioco, nonostante abbia perso diverse volte giocandolo, non ho mai avuto la sensazione da rage quit, da mollare tutto. Ho sempre avuto il discorso: ok, ho sbagliato questa cosa, ritorniamo indietro e rifacciamo questo pezzettino.
È un punto di forza, infatti il potere di questo gioco è proprio l'agilità e la voglia che ti spinge a portarlo a termine, che è proprio questo il punto forte. Gioca molto sul tuo intuito e sugli errori che può fare il percorso, e quando questi errori fatti nel percorso poi diventano causa ed effetto di un game over, siamo sempre spinti a riprenderlo per portarlo avanti, anche che c'è questa fortuna del save point che in realtà non esiste, quindi quella è la fortuna, però gli errori, quelli nel gioco, si pagano a caro prezzo, quello sicuramente.
Un altro aspetto di questo gioco che credo sia il caso di analizzare è anche le varie ambientazioni, perché abbiamo detto che la storia si svolge all'interno di questa magione, di questa villa, ma sono anche nelle successive vicinanze, perché c'è anche la zona del giardino, la zona esterna, quindi dei vari terrazzi, e anche un piccolo sottobosco che è subito nella proprietà della villa. Anche questi dei luoghi che sono abbastanza comuni e frequenti in questo tipo di giochi, ma anche nei film horror, direi.
Sì, tra l'altro il gioco avviene tutto quanto all'interno di una notte, quindi la situazione è molto cupa, anche i colori stessi sono molto desaturati, ma soprattutto molto scuri in generale, c'è poca luce, e quando viene messa la luce nel gioco o colori brillanti, solitamente è sangue o entità eteree, appunto, che vengono mostrate con colori brillanti, luminosi, anche fosforescenti. E un po' gioca sulla limitazione un po' del Famicom da questo punto di vista, ma devo dire che non ho mai trovato pecche all'interno di questo gioco qui. I combattimenti, tornando un attimo su quello, ne abbiamo parlato a grandi linee sul fatto che noi abbiamo attacchi fisici, attacchi mentali, abbiamo la possibilità di pregare gli attacchi, cioè ti prendi praticamente un turno per pregare e preparare l'attacco, usando un termine da gioco di ruolo tipo Dungeons and Dragons, impieghi un turno per poter fare un attacco più potente e di natura mentale il turno successivo. Questa è una meccanica, è la traduzione di una cosa che c'è all'interno del film, fatta molto bene secondo me, perché all'interno del film c'è un tema che riporta Yamamura è un personaggio fondamentale all'interno del gioco, che in questo caso nel film è il benzinaio che gestisce la stazione di servizio che sta poco fuori dalla villa, perché è una villa in mezzo al nulla di questa foresta, e lui spiega un po' di storia, è il personaggio che spiega un po' la storia all'interno del film, e fa un discorso che riguarda proprio la forza mentale, o meglio la determinazione, che è un tema molto sentito in Giappone, sul fatto che c'è questo spirito di gruppo, di determinazione, si è visto in tantissimi media giapponesi, manga, anime, in cui c'è la forza mentale, lo spirito, chiamalo come vuoi, fervore, viene chiamato in tante maniere diverse, e nel film ha un ruolo fondamentale, perché sarà una delle armi con cui riusciranno a sconfiggere Mamma Mia e a scappare dalla villa, e anche qua viene tradotta secondo me egregiamente con questi attacchi mentali.
Un po' mi ricorda, occidentalizzando un attimo il concetto, la luccicanza di Shining, che a suo modo è un po' un potere mentale.
Sì, esatto, è un modo per tradurre un chi, quello che è la forza interna chi giapponese o comunque della cultura orientale in questa maniera, che non è proprio magia, perché comunque viene da dentro in un certo senso, però è molto interessante. E c'è un momento molto creepy all'interno del gioco, del film, proprio perché c'è a un certo punto Yamamura che canta una canzone, e in un momento molto triste in realtà del film, ed è interessantissimo vedere vedere quella scena lì, che è molto lunga, tra l'altro è una presa, una scena unica con uno zoom molto lento, uno di quelli che dura diversi minuti, e il personaggio che canta completamente una canzone, quindi immaginate come se fosse uno stacchetto musicale però molto di tensione, e canta questa canzone senza nessuna musica, cercando proprio di costruire questo senso di potere che poi utilizzerà proprio per dare una mano al nostro gruppo, perché Yamamura appunto non è della troupe ma darà una mano in qualche modo, e lo farà anche nel gioco, giusto?
Esatto, perché oltre a darci qualche consiglio in punti particolari del gioco, soprattutto dopo aver fatto alcune scoperte importanti, ci condurrà di fronte a quello che è uno degli ultimi combattimenti, quindi ci porterà di fronte a Lady Mamiya, non però senza doversi sacrificare come ogni personaggio secondario importante dei film horror deve fare.
E a questo punto citiamo anche il combattimento finale, perché secondo me è particolarissimo, perché è il combattimento boss contro Lady Mamiya. Alla fine, girando e rigirando, riusciremo ad arrivare nel suo antro e dovremo cercare di scacciarla in qualche maniera, ma è un combattimento molto particolare, perché intanto la zona prima di arrivare ci vedrà affrontare le nostre copie. Ogni tanto avremo dei combattimenti che sono scriptati, cioè ci sono dei punti precisi che attivano questi combattimenti, e combatteremo contro le singole persone che fanno parte del nostro gruppo, quindi vedremo anche un po' le facce, perché fino adesso le abbiamo viste solo dall'alto. E l'ho trovato molto interessante perché è un scendo all'interno della magione e dentro nei sotterranei della magione, e in certo senso è anche un po' introspettivo, quindi affronto me stesso per poter sopravvivere, per poter uscire, perché l'unica via di salvezza è proprio quella.
E in questo caso è un combattimento finale atipico, perché non è prettamente come i classici RPG a colpire e difendersi, ma in questo caso sarà fondamentale l'aver trovato precedentemente quattro oggetti che contraddistinguo, che fanno parte della vita di Lady Mamiya, che è appunto il boss finale, perché sono oggetti che, usati nel combattimento, non tanto sconfiggeranno, perché l'obiettivo non è sconfiggerla, ma farle capire che di essere un fantasma, perché lei sarà ancora convinta di essere viva, e quindi dovremmo farla tornare alla realtà usando questi oggetti in un ordine specifico, altrimenti il combattimento andrà avanti all'infinito finché non riusciremo, ci saranno dei dialoghi all'interno dei vari turni di combattimento finché non riusciremo finalmente a farla ragionare e farla tornare in sé.
E infatti la cosa che più mi sconvolse quando giocai appunto come amico, che comunque non male di giapponese un po' capiva, è che noi non capivamo bene l'idea di questi oggetti, la funzione degli oggetti, tant'è che infatti la cosa che mi sconvolse era proprio la durata del combattimento finale, tra virgolette, poi combattimento, che se appunto non si sa bene la funzione degli oggetti su tutto l'ordine, si rischia proprio di andare in maniera perpetua, e quindi c'è cioè, questa presenza inquietante, che comunque bisogna ammettere che anche il carattere del personaggio rimane un personaggio forte, comunque che riesce comunque a crearti quella tensione, e soprattutto quando vedi che si protrae nel tempo perché non riesce a mettere a fuoco esattamente la funzione degli oggetti, rischia veramente di essere qualcosa di lungo e ostacolante. Però devo ammettere che c'è in questa veduta c'è tanta inquietudine, e questo insomma era un rafforzativo, soprattutto era un discorso di minuzia nell'idea del ricostruire il combattimento, che non era atipico come tantissimi, tipico come tantissimi altri giochi, ma era proprio atipico. Voleva essere qualcosa di più del semplice combattimento finale col boss finale, ed era molto affascinante questa voglia di far tornare appunto questo personaggio femminile alla coscienza, di fargli comprendere che in realtà era semplicemente una presenza e non più una realtà terrena, e questo era molto interessante come prospettiva.
Citando quella che è la scena finale, la scena climax del film, effettivamente c'è un combattimento simile, non ci sono tutti e quattro gli oggetti, c'è solo uno fondamentale, che è un sarcofago che gli mostriamo proprio alla fine, che sarà l'oggetto che chiuderà effettivamente il gioco, e c'è una riproduzione di una situazione del genere in cui c'è tantissima tensione, Mamiya che si trasforma man mano e diventa sempre più grande, da essere un fantasma diciamo di una donna, quindi immaginatevelo etereo con questo vestito che svolazza, diventa un vero e proprio mostro alla fine, con parti del corpo in più, insomma come i giapponesi sanno ben fare con i vari Akira eccetera eccetera, che avete presente quei mostri di carne, ecco diventa una cosa del genere, volante e molto molto brutta. E utilizza nel film l'ombra, perché il tema dell'ombra è molto importante nel film, perché toccando quell'ombra lì è come se fosse una specie di acido o comunque di nebbia che ti prende, ti avvolge e ti fa invecchiare o comunque ti fa decadere verso la morte, e userà tantissimo questa ombra all'interno di tutto quanto il film. Prima proprio come se fosse un'ombra, quindi di soppiatto in un certo senso attaccherà i personaggi, e poi alla fine del film sarà all out, veramente gigantesca, che farà di tutto e di più per uccidere chi è rimasto, perché nel film muoiono alcuni dei personaggi effettivamente, però riusciranno poi a sconfiggerla, ritornando, o meglio a sconfiggerla, le ritorneranno il sarcofago, e lei con questo sarcofago sarà redenta, scoprirà appunto di essere morta insieme al contenuto del sarcofago, e deciderà appunto di assurgere e andrà via nel finale effettivamente sia del film che del gioco. C'è la stessa identica scena finale.
Ecco, volevo solo aggiungere, nel combattimento finale molto scenografico appunto con questo tipo di risoluzione, che è anche in questo caso viene ad aumentare la tensione, anche la gestione dell'inventario, perché ricordiamo che i posti sono molto limitati, e siccome la sfida finale è molto difficile perché comunque Lady Mamiya colpisce molto duro, il fatto di dover sacrificare 4 slot dell'inventario di tutti per questi oggetti fondamentali è una bella scelta, perché è rischiosa, e poi sono anche oggetti che non sai subito che saranno importanti per la fine, quindi c'è anche il rischio di doverseli andare a cercare in giro per la villa dove sono stati lasciati, e quindi anche qui un senso di molta tensione e molto disagio che effettivamente questo gioco trasmette.
Oltre al fatto che tu stai parlando col party al completo, perché il party completo sono 5 persone, vuol dire 10 slot oggetti, ma non è detto che arriviamo con tutti quanti, ed è veramente veramente tosto. Infatti abbiamo diversi finali che riflettono proprio il fatto che siamo riusciti a finirlo con tutti, con 4, con 3, con 2 e con 1.
Ma non sarebbe un gioco ispirato da un film horror se in uno dei finali non c'è il cliffhanger, il twist finale con jumpscare che contraddistingue il genere horror. Questo era Sweet Home, che dire, un gioco pietra miliare del genere, come stiamo dicendo da inizio puntata, e io gli do un bel 7 chiavi gemelle e mezzo su 10. Nonostante io non sia prettamente un fan del genere horror, questo gioco mi è rimasto molto impresso, sia per la gestione non standard di un RPG, perché invece gli RPG mi piacciono parecchio, ma appunto la gestione scenografica di questo gioco di ruolo, di questo RPG, e anche e soprattutto la storia, perché al di là degli spaventi, dei jumpscare che ci sono, come viene spiegata la storia passo passo, e man mano che ci addentriamo nelle ore di gioco scopriamo sempre dettagli sempre più scabrosi, per arrivare proprio a un finale molto molto crudo, molto forte. Quindi al di là del gioco che può essere eccetera, la cosa che mi è rimasta particolarmente impressa è questo, per non parlare di tutte poi le citazioni che verranno fatte poi nel futuro da questo gioco in tutti i giochi che hanno reso famoso ancora di più questo genere. E tu, Ace?
Io ho intenzione di dare 8 affreschi su 10, ed è un gioco che mi ha stupito tantissimo. Quando l'ho visto la prima volta, abbastanza recentemente, perché appunto non come Alessio non l'ho visto quando è uscito, comunque più o meno lì, ma proprio con le traduzioni o comunque con le cose che sono uscite negli anni 2010-2011 più o meno, la prima volta che ho visto questo gioco, e devo dire che mi ha stupito tantissimo perché unisce tantissimi generi diversi, perché ci sono elementi di metroidvania, elementi di RPG, elementi di survival horror, quello che poi diventerà il genere survival horror, e che mi hanno stupito parecchio perché sono mescolati bene, molto bene. In un RPG avere il combattimento a turni, ma avere una sensazione di action, di muoversi all'interno di uno spazio con il rischio di finire uccisi, con l'annullamento totale di quello che è il grind, perché non serve a niente grindare la propria esperienza, perché in realtà i combattimenti si basano non tanto su quanto siete forti, ma su quanto furbi siete. Quindi se usate l'elemento giusto contro il nemico giusto, o se siete tutti quanti uniti e non fate il party, don't split the party come si dice, che mandate uno da una parte e uno dall'altra. Sì, coprite più zona, ma avete bisogno di tutti quanti, soprattutto per la maggior parte dei combattimenti. E la musica è la cosa che rende l'atmosfera ancora di più, sottolinea ancora di più l'atmosfera dell'intero gioco, sia quando è più cupa e più terrificante, sia quando è molto più ritmata e anche che ti fa salire, insomma, il ritmo del cuore. E tu, Alessio?
Guarda, io come te ho 8 presenze inquietanti. Perché? Perché questo gioco, per quanto mi riguarda, oltre l'innovazione, perché parliamo di un periodo comunque un periodo bello datato oggigiorno, considerato che appunto è l'89, è un titolo veramente coraggioso, perché portare su schermo qualcosa di così forte, inquietante, e proporlo soprattutto a un mercato per tra virgolette bambini, ragazzini, non è una cosa da poco. E per l'appunto la cosa più affascinante è che, nonostante fu un gioco quasi proibitivo perché era molto più forte, era anche molto innovativo. Questa innovazione, secondo me, è una cosa che Capcom, cioè nel mondo dei videogiochi, è tradotta come un grosso scossone. E questo scossone non è da tutti, e soprattutto perché va a amplificare quel genere, quell'adventure e quell'RPG, e li fonde con queste componenti horror veramente gestite in maniera magistrale. E in più c'è questa cosa di pensare che io nel gioco perdo, non ho più vite extra, ma perdo definitivamente un personaggio, però ti fa veramente un titolo di poco, oltre che tetro nel suo modo di essere, veramente minuzioso con il nostro gameplay, quindi la nostra accortezza in ogni mossa faceva da padrona. E tutto questo per me, considerato appunto, ripeto, il periodo, fu una cosa grandissima, e tanto di cappello e di rispetto per l'appunto a Capcom, e questa maniera di esporsi nel mondo videoludico in maniera dirompente e soprattutto appunto affascinante, ma soprattutto innovativa.
Molto molto figo. Faccio un'ultima citazione per quanto riguarda il 1989, che hai citato di nuovo, effettivamente il tempo in cui è uscito questo gioco. Vi dico cosa è uscito di horror nel 1989, giusto per farvi l'idea. Sul NES nell'89 è uscito Friday the 13th, che è un gioco atroce secondo me dal punto di vista proprio del gioco, che è tratto sempre dai film di Jason, però veramente veramente è tostissimo secondo me come gioco, e se fate il confronto veramente non c'è storia assolutamente. Altri giochi che sono usciti, e però non sono più per NES, ma ad esempio è uscito per Amiga, io me lo ricordo, It Came From The Desert, che è un altro bel giocone. Quindi c'è qualcosina, ma non c'è niente di RPG.
Fatto ricordare, per più di 89, un altro gioco horror che io ne rimasi colpito, e che per certi versi è anche qui pare un'avventura, però veramente qui parliamo di cosa complessa quasi al stesso genere, era, se non erro, sempre su Amiga e su Atari ST, Personal Nightmare.
Ah sì, giusto giusto,
Horror Soft. E quello è un gioco dimenticato da molti, comunque per esempio del 80, di quel periodo, che secondo me varrebbe la pena fare scoprire, perché lì parliamo di horror puro, dove anche in quel caso le nostre scelte, soprattutto il nostro intuito in maniera testuale, portava a una certa scelta in gioco, in gameplay, che poteva essere fatale nel momento delle nostre ricerche. Ecco, questo è uno di quei giochi che sempre in suo periodo riusciva a portare in auge l'horror.
Aggiungo l'ultima piccola cosa, perché so che gli ascoltatori si ricorderanno anche questo, se non lo citiamo ci diranno perché non avete citato quello, perché l'89 è anche l'anno di Castlevania 3 Dracula's Curse, quindi un altro gioco per NES stile horror, però in quel caso è action, interpretate anche in una specie di supereroe rispetto alla troupe televisiva che abbiamo in Sweet Home. E devo dire che anche quello è carino, ma soprattutto ricorda molto Sweet Home proprio per la palette di colori che è utilizzata, molto cupa, e quindi c'è un parallelismo, insomma, tra questi due giochi, se vogliamo proprio farlo.
E visto che stiamo parlando di citazioni, adesso che me ne è venuta in mente anche una anche a me, nella parte finale del gioco, i titoli di coda veri e propri, il gruppo, quelli che saranno sopravvissuti, ritorna sui suoi passi, quindi tornerà nelle varie sezioni del gioco fino a uscire dalla magione. Questo mi viene in mente anche uno dei finali di The House of the Dead. Dopo aver finito tutto, c'è tutti i titoli di coda con noi che ritorniamo alla nostra macchina, quindi mi sembra appropriato aggiungere anche questa. E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo sempre che potete lasciarci il vostro feedback, i vostri consigli, recensioni, consigli su cosa volete che venga trattato sull'enciclopedia dei videogiochi e soprattutto tramite messaggio vocale che potrà essere inserito nelle puntate apposite del gioco a cui fate riferimento o anche solo appunto per sapere cosa ne pensate. E vi consigliamo anche di iscrivervi al nostro gruppo Telegram cercando enciclopedia dei videogiochi, perché ormai questa community sta crescendo sempre di più e anche è molto attiva, perché ogni giorno si parla di svariati videogiochi e anche di molte esperienze degli giocatori stessi.
E facciamo anche un po' di defaticamento da dopo episodi, appunto abbiamo il feedback direttamente lì, oltre che a consigliarci molti giochi da trattare negli episodi futuri, e anche alcuni mi consigliano anche ospiti da portare, come Alessio che è stato qua fino adesso, quindi ti ringraziamo tantissimo per averci concesso altro tempo a disposizione per registrare questo episodio. E allora tu hai due canali, quindi ti lascio pure il tempo di presentarli tutti e due, così possiamo trovare i tuoi lavori in giro. Dove ti troviamo?
Allora, mi trovate su YouTube con il canale che ormai è storico, che è dal 2010, che è Ore di Orrore, quindi dove parlo appunto di horror, e sto caricando attualmente dei prodotti che sto facendo con il mio gruppo lavoro nell'ambiente sempre videomaking, nell'ambito sempre horror, con un nuovo prodotto tra virgolette che è molto interessante. E poi ho un canale di tra virgolette di recensioni, anzi micro recensioni di video di games attualmente retro, quindi retro gaming totale, e infatti si chiama, con la rubrica si chiama Retro Pills, ma comunque anche di speciali. E da pochissimo sono anche su Twitch con entrambi i canali, e Games Emporium, dove per appunto faccio sia gameplay, giochi attuali tra virgolette, infatti inizio già con Last of Us parte seconda, ma anche un po' più datati, tipo un horror come Daylight. E in più a breve porterò anche le retro games con alcuni titoli che amo da sempre, per proprio il gusto di condividerli e poter magari passare il tempo chiacchierando per appunto di giochi del passato, che sono il mio punto forte e che continuerò sempre ad amare.
Grazie Alessio, noi ti ringraziamo di essere stato ospite con noi in questa puntata e vi lasciamo sotto in descrizione il link per i podcast e i canali dove ti troviamo. Non mi resta altro da dire, come ogni puntata, ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Alessio.
Namaste, be brave.
Basta.